Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Una nuova puntata di Scrittrici triestine dedicata sempre al nostro libro La casa di Amalia, specchio di James Joyce. Ibiscos editrice Risolo, un libro che abbiamo già presentato nella scorsa settimana, l'autrice è con noi anche oggi, le diamo il benvenuto a Carla Mocavero.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere qui con noi. Nella scorsa conversazione io ti ho bloccato perché il tempo era finito purtroppo e quindi tu volevi, eri così tutta avviata al discorso su la nostra Amalia e poi legata quindi a James Joyce, e quindi ci siamo lasciati, ecco, lasciando proprio questo argomento da sviluppare oggi. Amalia, non più la casa di Amalia, ne abbiamo parlato nella puntata precedente, oggi Amalia e poi quindi anche la protagonista del romanzo, Giulia, e le tante storie che si incrociano. Ma prima di parlare di Joyce, ancora uno stop, Carla, perdonami, perché mi piacerebbe cominciare sempre con una poesia, una tua poesia, perché abbiamo ricordato la scorsa settimana che sì, la scrittura fa parte della tua vita, ma la vera passione, il vero amore?
Il primo amore, sì, è quello.
Il primo amore non si dimentica.
No, è sempre lì.
Abbiamo anche ricordato la prima silloge con la dedica bellissima dei tuoi genitori,
sì.
Che ti auguravano.
Mi ringrazio perché ci tenevo, grazie.
E grazie a te per averci fatto condividere quel ricordo particolare. E allora non potevamo non cominciare oggi con la poesia, che peraltro chiude...
L'altra iniziava il romanzo e questo la chiude...
Tu non eri tanto d'accordo, a dire la verità, a leggerla, però è talmente bella.
No, io non ero d'accordo quasi su niente come hai presentato il libro, ma alla fine mi sono talmente convolta che ti ho chiesto io. Io ho detto no, non l'è. E poi adesso ho detto, ma visto e considerato, inizia e finisce con una poesia.
E quindi ci sarebbe qui da continuare il discorso sul fatto che non eri d'accordo su niente.
È vero, ho scoperto il libro che ho scritto.
L'hai scoperto?
Sì.
Guarda, questo è interessantissimo. L'autrice che torna sul libro dopo qualche anno?
Ma io ho scelto Giulia, era un modo di parlare, ma non era un modo di sentirla. Era un modo per poter dire quello che volevo dire. E poi improvvisamente ho scoperto che non era, sì, Amalia e... Joyce si è innamorato di lei, ne hanno parlato, si sono arrabbiati perché non era la sua, non dico amante, ma c'è stato tutto un... Lei ha tradotto Joyce, quindi stavano in questa casa, di questa casa molto bella, e veniva Joyce a fare le lezioni, e devono essere lezioni sicuramente molto particolari e molto belle. E Giulia era l'attuale proprietaria della casa, che si trova a ricostruire che cosa era successo lì dentro, e lei ricostruisce la storia, Giulia. Però improvvisamente mi hai fatto scoprire che nel ricostruire la storia della casa in realtà ricostruisce se stessa, perché questo passaggio le fa capire molte cose di chi è lei, ecco, e di chi è il marito. Insomma, è una forma indiretta. Infatti l'ultima poesia è la storia di Giulia, che dopo un lungo travaglio pensa di rinascere.
Allora ce la leggi?
Agosto. Erano finite le ferie, lei era stata sola ed erano successe molte cose. Agosto avvampa le strade, cucina le città stremite, occupa orizzonti, invade angoli, penetra cavità agosto. Quando l'acqua di settembre lo incalza, mi trova piatta e vuota, alla ricerca di un inizio, qualunque, per ricominciare.
E sono parole che scolpiscono sentimenti, scolpiscono sensazioni. E io mi fermo su questa descrizione. Vuota, alla ricerca di un inizio. Mi fermo allora su questo filo rosso che proprio alla fine del tuo romanzo, La casa di Amalia, alla fine di questo romanzo la poesia, ecco, scolpisce verità. E una delle verità che emerge in maniera veramente chiara è la ricerca. Questo filo rosso, dicevo, che attraversa le storie, tutte le storie del romanzo, in effetti. Ognuno ricerca qualche cosa. Giulia, come dicevi,
è alla ricerca di chi ha abitato in questa casa, perché lei, come entra e come cerca di portare i suoi mobili e le sue cose, la casa è come se non le volesse, come se non l'accettasse. E l'accetterà solo quando lei avrà capito chi ci abitava, chi erano, e allora arriva che la proprietaria è veramente Giulia.
È veramente Giulia, e Giulia ha trovato se stessa, o meglio, ha capito che deve trovare la vera se stessa. Quindi c'è questa ricerca che poi è la ricerca di ogni personaggio, in particolare della famiglia di Amalia.
Ricostruendo le donne, soprattutto, c'è anche un padre, ovviamente, il padre che viene dalla Boemia, un ricco imprenditore che riesce evidentemente a fa un bel patrimonio e viene qua, città Trieste, città di grandi impegni economici, insomma si commerciava molto bene e si mettono in questa villa a tre piani molto piacevole, le due sorelle, perché sono due sorelle, si chiamavano volentieri le proprietarie, e hanno un fratello anche, il povero Peppino, che è il contrario del padre imprenditore, non so, è a difesa degli animali, si mette a urlare contro le macellerie, le bestie più brutte le porta a casa, gli amici lo portano in giro, deve fare le elementari in casa. Allora, tra questo padre così sicuramente importante, sicuro, c'ha questo figlio così così tragicamente timido. Poi c'è Amalia che studia, va anche a Vienna a studiare e poi andrà a Firenze, insomma ci prende una laurea. L'altra figlia è Lisetta sembra molto fragile, però ci lascia un diario molto bello, e poi lei come la madre dipingono. Quindi il padre di questi dipinti non è molto convinto, però invece la figlia di fargli imparare l'inglese e di invitare Joyce pensa che possa servire alla figlia di parlare inglese.
Entra in scena allora Joyce. Entra in scena Joyce nella vita di Amalia, sì. Quindi e siamo ai primi del Novecento. E la storia nel tuo libro in effetti attraversa tutto il Novecento, ed è questo anche un aspetto molto interessante, un gioco proprio all'interno del tempo, varie scatole che si incastrano, si aprono, si chiudono. Con Joyce siamo agli inizi del Novecento e Joyce, dicevi nella scorsa conversazione, dà lezioni ad Amalia. Non sappiamo se ci fu o non ci fu questa storia.
Poi viene Hellman, però, il grande studioso di Joyce, che leggendo un libro, l'unico libro che Joyce scrive in italiano, libro per modo di dire, perché è un insieme di... Il Giacomo Joyce si chiama. Leggendo questo, siccome Joyce parla di una ragazza di cui dice bene, dice male, perché si vergogna, perché insomma non è che proprio... Però si capisce che c'è qualche legame, e siccome il legame poteva essere la lezione che faceva Joyce, decide Elman che ha avuto questo rapporto. Ma quando lo decide? Quando muore Amalia lo dice, perché insomma mettere in mostra una... era un... A quei tempi avere un rapporto così non era...
Tant'è vero che poi raccontavi, ma anche nel romanzo c'è, il marito di Amalia reagisce.
In maniera terribile dice appunto che forse sì, qualche cosa c'è, perché Amalia, anche qui la chiamavano Mali, e il personaggio dell'Ulisse è Molly, i nomi... Il personaggio è Leopold, che è il nome del padre di Amalia. Quindi qualcosa gli è rimasto.
Di questi echi che rimangono certamente come all'interno anche della scrittura di Joyce, possiamo leggere, Carla, proprio alcuni momenti del tuo libro dove fai riferimento proprio a questo, alla notizia di questa probabile storia, forse sì, quindi Elman, il suo opuscolo da Giacomo Joyce.
E sì, poi? E questo è... Qui si scrive: cosa avrebbe detto e provato Amalia se fosse stata ancora in vita? Quando legge se fosse ancora... era morta Amalia, perché prima non lo dice questo, e lo dice solo dopo. Cosa avrebbe detto? Al di là dello scompiglio portato nella comprensione della vita di Joyce, si levarono un'infinità di voci a confutare la convinzione di Elman. Elman certo che parla di questo, perché è la prima traduttrice lei di Joyce, è il primo libro tradotto in italiano che viene, ma nel primo libro non c'è scritto nulla dei rapporti con lei, perché era ancora viva. Il primo a smentirlo con lettere ed articoli fu il marito di Amalia. In uno scritto formalmente perfetto e molto puntiglioso, apparso sul Corriere della Sera del 27 gennaio 1969, Mia moglie e Joyce, il professor Risolo fa presente che Amalia dal 1910 in poi non fu più a Trieste, ma a Firenze, dove frequentò la facoltà di lettere, dopo aver superato l'esame integrativo di lingue classiche, greco e latino, che non si studiavano al civico liceo femminile di Trieste, e quindi non poteva essere la Beatrice di Joyce. Si legge però subito tra le righe che potrebbe essere stato Elman a sbagliare le date, dato che commette molti altri errori, come l'aver localizzato la villa in via San Michele, mentre anche nel taccuino di Joyce il nome Popper corrisponde via Alice. Cioè, da una parte questo marito, che è un po' presentato in maniera particolare, di loro sono ebrei, e lui che era fascista, insomma, li salva abbastanza da quello che è successo in quel periodo. Tant'è vero che la sorella di Amalia, invece, purtroppo la portano via, per quanto si sia nascosta in un ospedale. Andiamo avanti. Certo è, scrive sempre Risolo, che molti nomi dell'Ulisse sembrano suggeriti dalla famiglia Popper. Non può escludersi che il nome di Amalia, che gli sentiva chiamare in casa Maliù e Mali, abbia suggerito il nome di Molly, che è la protagonista dell'Ulisse, come sappiamo. Con i Popper i rapporti di Joyce furono senz'altro amichevoli, tanto che gli frequentò quasi assiduamente i pomeriggi domenicali molto festosi di Villa Popper. Vi convenivano dalle ville vicine giovani graziose, amiche delle sorelle Popper. Si faceva un po' d'accademia musicale, fra grande profusione di monumentali torte, di pasticcini, di caffè latte. Più volte Joyce, da solo e poi anche con la sorella Helen, si esibì al piano cantando arie d'opere. Sapete la mania di Joyce, che prendeva lezioni di canto, sì. Verdi, molto Puccini, romanze, canti popolari irlandesi, entrambi i fratelli avevano una voce bellissima. Della nutrita e chiassosa e burlosa, a scherzi e burle, Joyce ci stava con pieno agio, compagnia, dice, della nutrita, chiassosa e burlona compagnia giovanile faceva anche parte una fiorentina, 25enne. La governante delle sorelle Popper era alta, dritta e fiera, parlava un magnifico toscano. Joyce si intratteneva volentieri con lei, si chiamava Ina Bassano, è finita in un campo di sterminio nazista. Era sempre lei ad accompagnarla, e qui si vuol far sapere che non è mai rimasta sola con la moglie. Questa. Era sempre lei ad accompagnarlo per i corridoi della villa, precedendolo sino all'uscita, al termine di ogni lezione. Durante le lezioni, che si svolgeva nel tinello, sedeva nell'attigua sala da pranzo.
Quindi era sempre sotto controllo.
E a quei tempi lasciare una ragazza sola con un signore un po' così che frequentava, insomma, non è che fosse, era pericoloso, e figurati se la famiglia Popper, forse, ma la madre sicuramente veneziana, non l'avrebbe mai permesso.
E quindi se amore ci fu, comunque fu sempre una situazione molto, molto leggera, molto sognata, molto immaginata, probabilmente, non sappiamo, però questo non ci interessa in effetti.
No, perché poi nel libro che ha scritto Giacomo Joyce, che si trova ancora anche nelle, quando si va in biblioteca triestina, lui scrive di questa ragazza, ma non si capisce neanche come la descrive. Dice che scappa via una volta, è lui che si difende. E Joyce è particolare. Comunque c'è una ragazza, quella, che quando lui sta nel loggione,
quindi siamo a teatro,
lui sta nel loggione, lei è con i suoi capelli a pinnacolo in platea, e lui sta tra le puzze e le scoregge.
E quindi chissà come gli pesava questa
diversità economica.
Certo.
Che loro venivano su col calesse e lui veniva a piedi, lui che era colto, lui che sapeva le cose. Però la stima del Popper per lui era grandissima, e quindi voleva dire che si intrattenevano anche, cioè andava anche la domenica, voleva dire che si divertivano insieme, insomma, stava, cioè, però era un incontro. In questa città si incontravano molte cose differenti che poi trovavano il modo di convivere. Trieste era una città dove il boemo stava appunto con l'irlandese, la veneziana, insomma, e questo era una famiglia tipica dell'epoca, ecco, insomma.
Certo, la Trieste che conosciamo invece attraverso Giulia, che arriva a Villa Amalia negli anni 80, 1980, negli anni 80, la Trieste è completamente diversa. Giulia però, scopriamo leggendo il tuo romanzo, viene completamente catturata dal fascino di questa casa, e addirittura passati i primi momenti, come ci ricordavi, no, di difficoltà, perché i mobili, molto bella questa immagine, i mobili che
non volevano andare d'accordo con la casa,
e quindi c'è un bisticcio,
e lei alla fine, Livia, li mette in cantiere le opaline, il pianoforte nero, insomma, cioè le cose che a lei sembravano molto importanti, che venivano dalla sua famiglia romagnola, marchigiani, cioè le manda in cantina.
Manda in cantina, si libera, e questo liberarsi in effetti diventa degli oggetti, diventa metafora di una sua trasformazione interiore, perché ad un certo punto anche
la famiglia di Giulia, lei è così presa dalla ricostruzione di questa casa, che pian piano viene a conoscere la nipote di Amalia Popper, che è l'editrice, poi la viene a conoscere e le dà tutti e le consegna tutto il materiale che ha in casa. Quindi lei entra nella casa in maniera totale, perché viene a conoscere appunto la nipote di. Ma questo comporta una tale attenzione che c'ha un marito che poi non cura tanto, perché lei è nella casa, anche le amiche con le quali, non so, giocava a casa. Lei è presa dalla voce della casa e quindi è lì. Le sorelle, quelle dipingeva e vede i quadri, il fascino è tale che provoca in lei dei cambiamenti notevoli. Perché si allontana dalla sua famiglia.
Il fascino della scrittura, della tua scrittura, è veramente notevole, perché leggendo questo libro, ecco, attraverso questa scrittura così profondamente penetrata nella verità dei suoi personaggi, delle sue personaggi, ecco, sentiamo, avvertiamo quello che avverte Giulia.
Ecco, io però non mi ero accorta quando ho scritto di tutto questo, perché io continuavo a pensare ad Amalia e a Joyce e avevo pensato che era il mezzo Giulia per raccontare loro. Ma alla fine è successo che loro sono stati il mezzo per raccontare lei, ma questo non mi sono resa conto minimamente. Cioè, evidentemente però io mi trovavo nella situazione di scrivere di loro, quindi si parlava di loro, ma era Giulia che si rianimava la casa. Questo cambiamento, devo dire che rileggendo, è tutto merito o colpa?
Colpa, merito,
non so.
Ma io devo proprio raccontare questa esperienza, questa scoperta che ho fatto attraverso la tua scrittura, la scoperta dell'importanza di un luogo, in questo caso la casa di Amalia, che è talmente forte da penetrare Giulia. Giulia è, volevo dire, posseduta, assolutamente no, ma è penetrata proprio di questa forza della casa.
Beh, questa casa Liberty in effetti è particolare. Indubbiamente averla scelta, quando si sceglie una casa a una certa età, così, perché è già adulta quando sceglie la casa. Una casa che lei non dice molto, perché anzi, venendo appunto da altre culture, questo Liberty non le dice molto, però rimane sconvolta, capisce che è successo qualcosa lì dentro, che è un luogo che ha una sua storia, non è solo le mura, ha una sua storia, e questo l'allontana dalla famiglia, rimane anche male. E poi è un'altra persona che vuole ripartire, consapevole di una vita che sarà, non lo sa neanche lei come, ma sicuramente diversa.
Diversa, e come hai letto nella tua poesia, ecco, mi trova piatta e vuota alla ricerca di un inizio qualunque per ricominciare. E scopriamo quindi una Giulia che ha questa forte voglia di ricominciare, e quando uno poi chiude il libro ci resta male, ci sono rimasta male, perché avrei voluto conoscere anche questo nuovo inizio, e invece il nuovo inizio non c'è. Chissà, forse però potrai scriverlo, probabilmente.
Non lo so, comunque devo dire che io rileggendolo ho scoperto un altro libro. Perché il mio era il libro di Amalia, come ho scritto La casa di Amalia, ho studiato questo rapporto con l'inglese, con il Joyce, con le sue... cioè, incredibilmente, non so come, Giulia era un mezzo che raccontava questa storia, è diventata invece la protagonista.
Ti ringrazio, Carla, per questa conversazione, per averci accompagnato a queste scoperte, e non solo attraverso il libro La casa di Amalia Ibiscus editrice Risolo, La casa di Amalia, specchio di James Joyce, ma soprattutto attraverso la conversazione con te, che è stata illuminante. Ti ringrazio, alla prossima.
Grazie.
E grazie al nostro super regista Riccardo Righi.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.